l'Éternel est mon berger. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Gloire à Jésus. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Mon berger, je ne manquerai. L'Éternel est mon berger. Gloire à Jésus. Je ne manquerai de rien. Mon berger. L'Éternel est mon berger. Il prend soin de moi. Je ne manquerai de rien.
Saluto tutti voi nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Dio vi benedica tutti. Questo è un grande giorno per tutti noi. Un giorno speciale. Il giorno che il Signore ha fatto per noi affinché ascoltiamo la Sua parola e possiamo essere a conoscenza con il piano di salvezza. Vorrei riferirmi a numerose scritture prima che andiamo su alcuni soggetti. Apprezzo veramente tanto che tutti voi siate qui. Ciò mostra che Dio ha messo una fame nei vostri cuori di ascoltare la parola di Dio. In 2 Corinzi, capitolo 4, nel verso 3 noi leggiamo 2 Corinzi, capitolo 4, verso 3. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono. Nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. È qualcosa di veramente importante. Conoscere il Signore personalmente e conoscere la parola di Dio tramite rivelazione divina. Tutti gli uomini di Dio nell'Antico e nel Nuovo Testamento avevano una personale relazione con Dio. Udivano la voce del Signore con le loro orecchie naturali. Essi erano uomini mandati da Dio, con la parola di Dio, per il popolo di Dio, affinché Dio potesse parlare direttamente al suo popolo. Di Giovanni il Battista noi leggiamo, in Giovanni capitolo 1, verso 6, che egli era un uomo mandato da Dio. Un uomo mandato da Dio, con la parola di Dio, per il popolo di Dio, per preparare la via al Signore. Nessun uomo di Dio prepara la sua propria via. Ogni uomo di Dio prepara la via al Signore. Nessun uomo di Dio ha i propri insegnamenti, né le sue rivelazioni private, ma ogni uomo di Dio ha la rivelazione di Gesù Cristo. Così un uomo di Dio predica la parola di Dio per informare il popolo di Dio nella volontà di Dio. E questo è il nostro soggetto oggi. Quali sono le promesse per oggi? In che tempo viviamo? Cosa dice la Scrittura in merito al nostro tempo? Io voglio che sappiate che alla prima venuta di Cristo più di 100 promesse dell'Antico Testamento furono adempiute. Ma gli scribi e gli insegnanti di quel tempo mancarono il giorno della visitazione di Dio a causa delle loro interpretazioni. Per favore, ascoltate questo ancora una volta. A causa delle loro interpretazioni delle Scritture. Essi mancarono il più grande giorno, il più grande giorno. Mancarono l'adempimento di tutte le promesse. Miei cari fratelli e sorelle, noi siamo in pericolo di sperimentare le stesse cose. In tutte le scuole bibliche sulla terra, in tutti i seminari, di generazione in generazione, le persone sono ammaestrate secondo le tradizioni degli uomini. Tuttavia, nel nostro tempo, il Dio del cielo ha vigilato sulla sua parola ed egli ha mandato un uomo come Elia, un uomo di Dio, con la parola promessa di Dio, per condividere la parola di Dio, l'originale parola di Dio, gli insegnamenti originali degli apostoli, per riportarci indietro al principio, per tirarci fuori da ogni confusione. Se guardiamo nel mondo religioso, ci sono così tante denominazioni, così tante religioni. Questa Bibbia è spiegata in così tante diverse maniere. Ora sorge la grande questione. Dobbiamo ritornare indietro a quello che dissero i padri della Chiesa nel terzo o nel quarto secolo dopo Cristo? In tutte le principali chiese hanno una dichiarazione di fede che essi chiamano credo apostolico. Ma non è apostolico perché non ha origine con gli apostoli. Soltanto ciò che ha origine con gli apostoli è apostolico. E soltanto ciò che ha origine con Cristo è di Cristo e ci riporta indietro a Cristo. Tuttavia sono tradizioni e noi dobbiamo comprendere che nei giorni di Cristo i giudei avevano delle tradizioni e a causa delle loro tradizioni resero inefficace la parola di Dio. Ed ecco perché Gesù disse in Marco capitolo 7, verso 7, invano essi mi adorano insegnando comandamenti d'uomini invece della parola di Dio. Io non critico, ma dico questo con un cuore infranto. Tutta la cristianità, tutte le grandi chiese credono la dichiarazione fatta a Nicea. e tutte le chiese, persino le chiese protestanti, credono la stessa dichiarazione di fede e lo chiamano credo apostolico. E nel credo apostolico essi credono in una Trinità. Credono che Dio nell'eternità diede alla luce il Figlio. Io non voglio andare in questo perché è blasfemo. È blasfemo. È blasfemo. Noi dobbiamo comprendere che lungo tutto l'Antico Testamento, 6.000 volte, Dio parla di sé al singolare, neanche una sola volta al plurale. In tutto l'Antico Testamento Dio ha fatto delle promesse. Da Genesi capitolo 3, dove fu fatta la promessa che sarebbe venuta la progenie di Dio per schiacciare la testa del serpente. Lungo tutto l'Antico Testamento Dio ha fatto delle promesse che il Figlio di Dio sarebbe nato. E quando il tempo fu compiuto, l'angelo Gabriele venne da Maria. Nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Luca, voi potete leggere i dettagli. L'angelo Gabriele venne da Maria annunciando la nascita del Figlio di Dio. E il Figlio di Dio nacque a Betlehem, non in cielo, ma a Betlehem, qui sulla terra, per redimerci nel principio, non nell'eternità, ma nel principio, quando iniziò il tempo, il Logos, la parola, il Signore, venne fuori dalla pienezza di Dio in una forma di apparizione visibile. Quello è il modo in cui camminava nel giardino dell'Eden. Tuttavia non era una seconda persona. Era il Dio invisibile, il quale è spirito, che manifestava se stesso in una forma di apparizione visibile, camminando nel giardino dell'Eden, creando l'uomo alla sua stessa immagine e rivelando se stesso lungo tutto l'Antico Testamento. E nel Nuovo Testamento, quella stessa parola, quello stesso Logos, colui che parlò nel principio, attraverso la cui parola tutte le cose vennero all'esistenza, la parola fu fatta carne ed è dimorata in mezzo a noi. E Cristo, il Figlio di Dio, nacque. La parola fu fatta carne ed è dimorata in mezzo a noi. E dopo egli diede la sua vita come Figlio di Dio per redimerci, per versare il suo sangue. Nel suo sangue c'era la vita. Ed ecco il segreto. Noi siamo riscattati tramite il sangue dell'agnello. E la stessa vita che era nel sangue è in ogni figlio e figlia di Dio che ha ricevuto redenzione tramite il sangue. Lo credete? Lo ricevete? Perché la Bibbia dice nell'Antico Testamento, in Levitico, capitolo 17, verso 11, la vita è nel sangue. Così la vita fu manifestata sulla terra. E quando Gesù Cristo, il Figlio di Dio, versò il suo sangue, noi fummo riconciliati con Dio, i nostri peccati furono perdonati, noi siamo stati piazzati come figli e figlie di Dio, ricevendo vita eterna. Così dice la Scrittura: chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna, e chi non ha il Figlio non ha la vita eterna. Così, Dio non ha rivelato se stesso in una religione. Egli ha rivelato se stesso in Gesù Cristo. Tutte le religioni sulla terra sono il più grande ostacolo fra Dio e l'umanità. Così noi dobbiamo comprendere che Dio ha un piano di salvezza. E noi dobbiamo adeguarci in quel piano di salvezza. In primo luogo, Dio fa delle promesse. Persino la promessa di mandare il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Quanti credono il messaggio del tempo della fine? Lasciatemi vedere le vostre mani. Il Dio del cielo vi benedica. Il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe vi benedica. Voi siete benedetti con la benedizione del Dio Onnipotente. E vi dico perché. Perché solo i figli della promessa possono credere la parola della promessa. Ricevono lo spirito della promessa ed hanno parte in tutte le promesse che Dio ha fatto. Perché tutte le promesse di Dio sono sì e amen. Tramite Gesù Cristo per mezzo nostro. Io ho una buona notizia per voi. Potrebbe interessarvi. Quest'anno ho uno speciale anniversario. Ho un anniversario di 50 anni. È stato 50 anni fa, nel 1958, a Dallas, Texas, Stati Uniti d'America, quando il fratello Branham mi diede 5 dei suoi messaggi sul nastro magnetico. E quando il fratello Branham mi disse: fratello Frank, tu ritornerai in Germania con questo messaggio. Ora, per favore, ricordate, il piano di Dio è perfetto. Se guardate ai 4 Vangeli, trovate la vita di Cristo dalla sua nascita fino alla sua ascensione in cielo. Ma quando quello fu compiuto, venne all'esistenza la Chiesa del Nuovo Testamento. C'è sempre un nuovo inizio. Una fase giunge a termine e inizia un'altra fase. Così, nel 1965, quando Dio prese nella gloria il fratello Branham, quella fu la fine di una fase. Dal 1933 al 1965, il fratello Branham ha predicato il messaggio dell'ora. Ed ora io vi dico qualcosa che dovete considerare con il vostro cuore. Voi potete annotarlo. 1615 volte durante questi anni il fratello Branham ha detto: così dice il Signore. Così dice il Signore. Non 3 volte. Non 300 volte. Non 1000 volte. 1615 15 volte il fratello Branham, tramite rivelazione divina, quando vedeva una visione, egli aveva il così dice il Signore, ed era perfetto ogni volta, ogni volta, ogni volta. Egli era un uomo mandato da Dio, era un profeta, come i profeti dell'Antico Testamento. Egli vedeva prima una visione e poi riceveva l'ispirazione per avere il così dice il Signore secondo la visione. In Giovanni capitolo 5, versi 19 e 20, il nostro Signore, come figlio dell'uomo, disse: il figlio non può far nulla da se stesso, se non quello che vede fare dal Padre. Se non quello che vede fare dal Padre. Le cose infatti che fa il Padre, le fa ugualmente anche il figlio. Lo stesso ministero ripetuto nel nostro tempo. Io sono un testimone oculare, sono un testimone auricolare. Ho visto i giorni della Bibbia. Ero là, in Germania, nel 1955. Ero negli Stati Uniti. Ho visto la soprannaturale potenza di Dio. Ho visto la parola di Dio confermata. Così comprendiamo. Quando Dio fece la promessa che avrebbe mandato un profeta avanti la sua prima venuta, quello fu adempiuto nei giorni del nostro Signore. In Isaia capitolo 40, verso 3, la promessa è che una voce si udrà nel deserto: preparate la via del Signore. Malachia capitolo 3, verso 1, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia per preparare la mia via davanti a me. Quando il tempo fu compiuto, l'angelo Gabriele venne da Zaccaria, il quale serviva nel Tempio, stando in piedi alla destra dell'altare, secondo Luca capitolo 1, dal verso 11, diede la promessa a Zaccaria che Elisabetta avrebbe avuto un figlio e lo avrebbe chiamato Giovanni, perché egli andrà davanti al Signore nello spirito e nella potenza di Elia. Nei Vangeli del Nuovo Testamento il nostro Signore conferma quell'adempimento. Matteo capitolo 11, verso 10, il nostro Signore disse, in riferimento a Giovanni il Battista, questo è colui del quale il profeta ha parlato. Così, lungo tutto il Nuovo Testamento, abbiamo l'adempimento confermato dell'Antico Testamento. Dopo abbiamo un'altra promessa, che prima che venga il giorno del Signore, cos'è il giorno del Signore? Questo è il giorno della salvezza. Questo è il tempo della grazia. Isaia capitolo 49, dal verso 6 al verso 8, 2 Corinzi capitolo 6, verso 2, questo è il giorno della salvezza. Questo è il tempo accettevole. Ma il tempo della grazia ha avuto un inizio e avrà una fine. E prima che venga il grande giorno del Signore, cos'è il giorno del Signore? Voi leggete nel profeta Gioele, capitolo 2, il giorno del Signore verrà. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga quel gran giorno. Così, miei cari fratelli e sorelle, nella prima predicazione, il giorno di Pentecoste, l'apostolo Pietro, in Atti capitolo 2, versi 20 e 21, si riferì a quello che il profeta Gioele aveva profetizzato: il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga quel gran giorno. Nella prima predicazione, 2000 anni fa, l'uomo di Dio fu condotto dallo Spirito Santo ad avvisarci affinché prestiamo attenzione a ciò, che il tempo della grazia terminerà e verrà il giorno del Signore. Così, miei cari amici, secondo la parola di Dio, prima che venga quel gran giorno, secondo Malachia capitolo 4, dove Dio ha promesso: io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Nel Nuovo Testamento, in Matteo capitolo 17 verso 11 e in Marco capitolo 9 verso 12, il nostro Signore, dopo che era terminato il ministero di Giovanni il Battista, confermò quella promessa dell'Antico Testamento e disse: Elia veramente deve prima venire e ristabilire ogni cosa e ristabilire ogni cosa. Miei cari fratelli e sorelle, noi dobbiamo leggere la parola di Dio molto attentamente e prestare attenzione a quello che leggiamo. Questo è molto importante. Ogni parola di Dio ha il suo posto nel piano di Dio. Se andate nei giorni di Elia, in Primo Re capitolo 18, l'uomo di Dio radunò tutto il popolo di Israele sul monte Carmelo e dopo gli disse: fino a quando zoppicherete dai due lati? Prendete oggi la vostra decisione. Se Dio è Dio, allora seguitelo. Non correte dietro i sacerdoti di Astarte, né dietro i sacerdoti di Baal. Se oggi Elia fosse qui, egli direbbe: non seguite la direzione dei protestanti. Non seguite la direzione dei cattolici. Seguite la direzione di Dio. Ritornate alla parola di Dio. Dando uno sguardo alla storia della Chiesa, quando i giudei mancarono il giorno della loro visitazione, essi aspettavano che venisse Elia. Ed era pure la domanda che i discepoli posero a Gesù. In Matteo capitolo 17, verso 10, perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Lo sapete che fino a questo giorno i giudei credono che prima verrà Elia. Elia verrà prima che venga Cristo. Ma c'era qualcosa di veramente tragico collegato a questo. Siccome essi mancarono il giorno della loro visitazione, Non avendo riconosciuto che Giovanni il Battista era venuto nello spirito e nella potenza di Elia, oggi essi continuano ad aspettare e aspettare. Ed è stato nei giorni di Maometto, il quale incontrò i cristiani e i giudei, e i cristiani avevano i loro insegnamenti e i giudei avevano i loro insegnamenti. Ma i giudei aspettavano che venisse Elia prima che arrivasse quel gran giorno. E Maometto ascoltava quello che i giudei avevano da dire, che Dio avrebbe mandato un profeta prima che arrivasse l'ultimo giorno. E dopo giunse il momento in cui Maometto credette che egli era quel profeta. E dopo egli annunciò di essere l'ultimo profeta che doveva venire prima che arrivasse il grande giorno. Ed egli lo chiamò giorno di giudizio. Ed ora noi abbiamo più di 1 miliardo di persone che credono che Maometto era quel profeta. Sin dall'inizio del tempo, in ogni religione, le persone sono state fuorviate. Noi dobbiamo confrontare ogni cosa con la parola di Dio. Così noi dobbiamo ritornare indietro alla parola di Dio. Cosa fece Elia? Iniziò una nuova religione? Si presentò con nuovi insegnamenti? No! Elia prese 12 pietre, secondo le 12 tribù, e restaurò l'altare del Signore. Dopo mise il sacrificio sopra l'altare, versò l'acqua sul sacrificio, ma rimase nella parola di Dio, nella volontà di Dio. E dopo in Primo Re, capitolo 18, nel verso 37 leggiamo: e il Signore volse il cuore del popolo indietro a Lui. I cuori del popolo di Dio saranno riportati indietro a Dio. Così un vero uomo di Dio non ci allontana da Dio, non ci allontana dalla parola di Dio. Un vero uomo di Dio ci riporta indietro alla parola di Dio, ci riporta indietro alle promesse di Dio, ci riporta indietro alla volontà di Dio. Così comprendiamo dalle sacre scritture, e questo ve lo leggerò affinché sappiate che si trova nella parola di Dio. In Matteo capitolo 17, qui il nostro Signore conferma la promessa dell'Antico Testamento. Matteo capitolo 17, verso 11. Egli rispose: certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Io leggo dalla Bibbia. E ristabilire ogni cosa. Cosa significa restaurazione? Se questo luogo crollasse, allora voi lo restaurereste. E quando lo restaurereste, esso sarebbe di nuovo come era prima. Quando i figli di Israele ritornarono dalla cattività babilonese, essi restaurarono, riedificarono il Tempio sullo stesso fondamento, le stesse misure, ogni cosa era la stessa. Così Dio ha promesso che sarebbe venuto un uomo di Dio come Elia per restaurarci indietro al principio. Prima del ritorno di Cristo, tutte le cose devono essere restaurate nella Chiesa del Nuovo Testamento. Tutti gli insegnamenti, tutti i doni, tutti i ministeri. Ci deve essere una completa restaurazione di tutte le cose. La Chiesa del Nuovo Testamento alla fine deve essere come era al principio. Così noi comprendiamo lo scopo di quel ministero, per restaurare tutte le cose, per riportarci indietro al principio. Così noi ritorniamo a credere che c'è un solo Dio, e questo Dio ha rivelato se stesso in cielo come nostro Padre. Perciò noi preghiamo: Padre nostro che sei nei cieli. Nessuno prega nostro figlio che sei nei cieli. Nessuno prega nostro Spirito Santo che sei nei cieli. No, mai. Ma noi preghiamo: Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Tuttavia il nostro Padre nei cieli è stato manifestato nel suo unigenito figlio qui sulla terra, Emanuele, Dio con noi. E lo stesso Dio, tramite l'effusione dello Spirito Santo, dimora nella sua Chiesa. Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi. Tre manifestazioni dell'unico vero Dio che adempie il suo piano di salvezza. Ecco perché Gesù Cristo, il Figlio di Dio, disse in Giovanni capitolo 20, verso 17: io vado al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Ecco perché la Scrittura dice nel Salmo 22: io farò conoscere il tuo nome ai miei fratelli. Così noi comprendiamo che la Chiesa del Nuovo Testamento deve essere tirata fuori da ogni confusione. E questo io lo dico come parola del Signore. Prima che tutte le chiese e religioni si uniscono sotto Roma, tutti i figli e le figlie di Dio devono uscire da tutte le chiese che ritornano a Roma. Io vi avverto nel nome del Signore: non abbiate parte, non abbiate parte negli insegnamenti che vengono da Babilonia. La Bibbia dice in 2 Corinzi, capitolo 6, dal verso 14, parlando dei veri figli di Dio: voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro. Separatevi, dice il Signore, non toccate nulla di immondo. Miei cari fratelli e sorelle, questo è un tempo di separazione. Questo è il tempo della chiamata fuori. Questo è il tempo della preparazione. Il ritorno di Gesù Cristo è imminente. E la sposa deve prepararsi. Miei cari fratelli e sorelle, anche in Apocalisse capitolo 18, una voce grida dal cielo: voi, popolo mio, uscite fuori, separatevi. Voi non appartenete a una chiesa né a una denominazione. Cristo ha pagato il prezzo per voi. Voi appartenete a Gesù Cristo. Appartenete alla chiesa dei primogeniti. Dite amen. 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 La chiesa dei primogeniti. Prima della fondazione del mondo, noi siamo stati eletti dal Dio Onnipotente tramite Gesù Cristo, il nostro Signore, per passare l'eternità con Lui. Perciò dobbiamo riconoscere quello che Egli dice oggi. Oggi ci sono due diverse voci nel mondo. Specialmente se andiamo in 2 Timoteo capitolo 4 e lo paragonate con Apocalisse capitolo 2 e 3, se andate in 2 Timoteo capitolo 4, ci viene detto che negli ultimi tempi le persone devieranno dalla verità e per prurito di udire, giusto per ascoltare qualcosa qui e qualcosa là. Ma dopo la Bibbia dice che avranno insegnanti e insegnanti che predicheranno quello che loro desiderano ascoltare. E dopo viene il giudizio, perché loro non credono la verità. Dio manda loro efficacia d'errore. Ascoltate questo. Se non credete la verità della parola di Dio, allora crederete le interpretazioni. Ma la vita di Dio è solo nella vera parola di Dio. Perché Gesù Cristo disse: le parole che io vi ragiono sono spirito e vita. E la morte spirituale è in ogni interpretazione. Io devo menzionare questo davanti a voi, cari fratelli e sorelle. E dico questo con un cuore aggravato. Ci sono molte diverse interpretazioni nel messaggio del tempo della fine. Io sto scrivendo una lettera circolare ed ho tradotto tutti i sermoni del fratello Branham in lingua tedesca. Così conosco le predicazioni di dentro e di fuori. Non c'è alcun fraintendimento con il fratello Frank nel messaggio. Neanche uno. E se io guardo nella parola di Dio, non c'è alcun fraintendimento nella parola di Dio. Ed ecco il mistero. Se voi portate il messaggio nella parola, e la parola nel messaggio, allora non avete due cose, avete una cosa. Un messaggio rivelato nella parola di Dio. Noi non vogliamo andare nelle diverse interpretazioni. Tuttavia, ciò mi ferisce. Perché ora, così vicini al ritorno di Cristo, i veri figli di Dio sono separati. Un fratello viene con questa interpretazione, un altro fratello viene con questo insegnamento e molti non si interessano di ritornare indietro alla Bibbia. Essi usano soltanto qualche dichiarazione del fratello Branham. Tuttavia, ecco il problema. Essi prendono le dichiarazioni fuori dal contesto. Loro non vi dicono cosa dice prima. Non vi dicono cosa dice dopo. Prendono soltanto certe dichiarazioni e poi le mettono insieme e da ciò ne fanno le proprie interpretazioni. C'è qualche fratello qui che abbia fatto questo? Per favore, fermatevi. Fermatevi. Il tempo è vicino. Il ritorno di Cristo è imminente. Non possiamo rischiare di avere le nostre proprie interpretazioni. Dobbiamo ritornare indietro alla parola di Dio, ai veri insegnamenti della Bibbia. Persino con il battesimo nel nome di Gesù Cristo. Ed io vi dico questo. Tutti i fratelli che hanno speciali insegnamenti non predicano più Gesù Cristo. Non predicano la salvezza. Non predicano la nuova nascita. Non predicano il battesimo con lo Spirito Santo. Predicano soltanto speciali dottrine. Così il tempo è giunto in cui non seguiamo un uomo che predica le proprie interpretazioni, ma tutto il popolo di Dio ora prende la responsabilità di investigare ogni cosa con la parola di Dio. Forse vorrei dire una cosa prima di continuare. Specialmente quando si arriva ai sette tuoni. Quanti di voi hanno sentito parlare in merito ai sette tuoni? Fatemi vedere le vostre mani. Avete sentito parlare dei sette tuoni? Non vi chiedo se li credete. Chiedo semplicemente se ne avete sentito parlare. Oh sì, ne avete sentito parlare. Ora, quello che le persone non comprendono è questo. Quando il fratello Branham era sul monte, il 28 febbraio 1963, ed io ero con il fratello Branham giusto qualche settimana prima. Ed egli mi disse personalmente che si sarebbe trasferito a Tucson. Io ho conosciuto il fratello Branham. Ho viaggiato con lui nella stessa macchina. Ho mangiato con lui nella stessa tavola. Io l'ho conosciuto non solo come profeta. L'ho conosciuto come amico, come uomo di Dio, ma anche come qualcuno che guida la macchina, ed io ero seduto accanto a lui. Così io conosco queste cose nei dettagli. Dunque, quando il fratello Branham era sul monte Sunset, accadde qualcosa di veramente strano. Si udirono sette potenti tuoni. e il fratello Branham fu scosso. Tutta la terra fu scossa. E quando egli alzò gli occhi, vide la nuvola soprannaturale in cui c'erano sette angeli. Ora, qualcuno mi disse, mentre ero qui, che c'è un insegnamento che gira, che i sette angeli sono i sette messaggeri. Ma quello è totalmente impossibile. Tuttavia, ritornando indietro al punto in questione, quando il fratello Branham udì questi sette tuoni, non c'era voce nei tuoni. E il fratello Branham bussò sette volte sul pulpito e disse che i sette tuoni erano così potenti. E lì gli fu detto di ritornare a Jeffersonville per aprire i sette suggelli. Io ho conosciuto il fratello Sotman, ho conosciuto il fratello Wood, il fratello Norman. Quei fratelli erano là quando ciò accadde. Dunque il fratello Branham parla molte volte in merito ai sette tuoni e li collega con i sette suggelli, con diversi avvenimenti. Tuttavia, in Apocalisse capitolo 10, quando scende l'angelo del Signore, in realtà è il Signore stesso, con l'arcobaleno sopra il suo capo, e metterà un piede sul mare e uno sulla terra. Allora saranno emesse sette voci dei sette tuoni. Non solo sette tuoni, ma c'erano delle voci. E Giovanni voleva scrivere. Ma una voce venne dal cielo. Sigilla le cose che i sette tuoni hanno dette, non le scrivere. E desidero che ascoltiate questo. Io non dico questo in ogni posto, ma forse dovrei farlo. Venne il momento in cui il Signore mi parlò direttamente in merito ad Apocalisse capitolo 10. Forse l'ho già detto qui. Accadde a Marsiglia. Quando sentì parlare in merito ai sette tuoni, forse è stato nel dicembre 1970, e non avevo una risposta. Ma il mattino seguente il Signore mi svegliò ad alta voce. Disse, mio servitore, alzati e leggi 2 Timoteo capitolo 4. Ed ancora più forte la seconda volta, come un comando. Alzati e leggi 2 Timoteo capitolo 4. Così io lessi 2 Timoteo capitolo 4, dal verso 1 al verso 5, e dopo iniziai di nuovo con il verso 1. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, e nel verso 2 predica la parola. Insisti a tempo e fuori di tempo, predica la parola. Predica la parola. In quel momento posai la mia Bibbia e alzai le mani così e dissi, caro Signore, come certo che tu mi hai comandato di leggere questa scrittura, quello che hanno proferito i sette tuoni non è scritto nella parola di Dio, e noi dobbiamo predicare solo la parola di Dio. Perciò nessuno sulla terra predicherà mai i sette tuoni. Io posso dire così, dice il Signore? Sì, nessuno. E se qualcuno viene da voi dicendo: Dio mi ha rivelato i sette tuoni, per favore non continuate la conversazione. Dite soltanto: grazie, è sufficiente. Perché menziono queste cose? Il tempo è giunto per tutti i veri credenti di essere uniti sotto Cristo. Non un gruppo con questo fratello, un gruppo con quel fratello. Tutte le divisioni devono terminare. Tutte le divisioni devono terminare. Il tempo è giunto. È il tempo di Dio, per il popolo di Dio, di ritornare indietro alla parola di Dio. Persino ancor più di recente, un fratello è venuto dagli Stati Uniti dicendo che Dio lo aveva designato per stabilire il regno di Dio sulla terra. Fratelli e sorelle, voi non potreste credere quante cose ci sono in giro. Così il tempo è giunto di ritornare indietro alla parola di Dio, di essere sobri in ogni cosa e di verificare ciò con la parola di Dio. Così comprendiamo dalle scritture una sola fede, un solo Signore, un solo battesimo. E noi crediamo che restaurazione significa restaurazione. La prima predicazione e l'ultima predicazione devono essere le stesse. Possa questo essere ascoltato da tutti i fratelli nel ministero. L'ultima predicazione deve essere come stata la prima. L'ultimo battesimo deve essere come stato il primo. L'ultima cena del Signore deve essere come stata la prima. Tutti gli insegnamenti alla fine devono essere come erano al principio. Niente può essere aggiunto alla parola di Dio. Spero che tutti voi comprendiate che anche il battesimo è molto importante, perché nella prima predicazione l'Apostolo Pietro predicò il giorno di Pentecoste. Tutte e tre le cose furono dette: il ravvedimento, il battesimo e di ricevere il dono dello Spirito Santo. Tutti voi conoscete le scritture. Atti capitolo 2, potete leggere dal verso 37, 38, 39. Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Dunque, noi dobbiamo iniziare a predicare il pieno Vangelo affinché possiamo sperimentare la pienezza delle benedizioni di Dio. Comprendete questo? La fede viene dalla predicazione della parola di Dio. Quanti di voi sono stati battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo? Questo è meraviglioso. Dio vi benedica. Io vi vedrò di nuovo. Io vi vedrò di nuovo. Alleluia. Dunque, veniamo rapidamente ai segni del tempo. In Matteo capitolo 24, Marco capitolo 13, Luca capitolo 21, il nostro Signore parla dei segni del tempo della fine e tre volte Egli dice: quando vedrete adempiersi tutte queste cose, allora sapete, voi sapete, voi sapete che il tempo è vicino. E dopo Gli dice: alzate gli occhi, alzate gli occhi, perché la vostra redenzione è vicina. Noi potremmo andare in molte scritture e non abbiamo bisogno di alcuna interpretazione dell'uomo. In Matteo capitolo 25, già nei messaggi del fratello Branham, egli parla di Matteo capitolo 25, parla della venuta del Signore, in merito alla chiamata fuori, in merito alla preparazione. E la Bibbia dice, in Matteo capitolo 25, verso 10, quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. In Apocalisse capitolo 19, dal verso 7 leggiamo: beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Così ogni scrittura deve essere piazzata nell'avvenimento in cui appartiene. È veramente importante di lasciare ogni scrittura nel collegamento in cui è scritta, come pure per il ritorno di Cristo. La Bibbia lo descrive molto chiaramente in molte scritture. Specialmente in 1 Corinzi capitolo 15. Quando il Signore ritornerà, i morti risusciteranno per primi. Il corruttibile rivestirà l'incorruttibilità. E persino la morte sarà sommersa nella vittoria. Sarà un avvenimento, non un insegnamento. Sarà una realtà. Ogni cosa nel piano di salvezza è una realtà. La nascita di Cristo è stata una realtà. La sua vita è stata una realtà. Il suo ministero è stato una realtà. Le sue sofferenze e la sua morte sono state una realtà. La sua sepoltura è stata una realtà. La sua discesa negli inferi è stata una realtà. La sua risurrezione è stata una realtà. La sua ascesa al cielo è stata una realtà. Il suo ritorno sarà una realtà. Alleluia, alleluia. Non sarà un insegnamento. Alcuni fratelli dicono che Cristo sta già discendendo sin dall'apertura dei suggelli. Essi dicono che il trono di grazia è diventato un trono di giudizio. No, no. Noi siamo ancora nel tempo della grazia. L'agnello ha preso soltanto il libro per aprire i suggelli. Gloria a Dio! Ma il sangue è ancora sul seggio di grazia. Noi siamo ancora nel tempo della grazia. Alleluia, alleluia. E dopo la Bibbia dice che la sua venuta sarà come il lampo. Esce da Levante e si vede fino a Ponente. Non saranno 30 anni o 40 anni, né 30 o 40 giorni. Perché? No. Se la Bibbia dice che sarà come il lampo, allora sarà come il lampo. Dio non ha bisogno di tempo. Quando Egli parla, la cosa accade, come nella creazione. Quando Dio disse sia la luce, il momento successivo vi fu la luce. Il momento successivo. Quello che Dio dice accade. Così noi crediamo secondo la Scrittura. E io sono convinto che i veri figli di Dio credono la vera parola di Dio. Essi non credono alcuna interpretazione. E se qualcuno viene e dice di essere l'ottavo messaggero, allora potete aprire la Scrittura. Apocalisse capitolo 1. Nella mano del Signore c'erano soltanto 7. Così sorge la domanda: se qualcuno afferma di essere l'ottavo, in quale mano si trova egli? Nella mano di Gesù ce n'erano soltanto 7. Se qualcuno dice di essere l'ottavo, in quale mano si trova egli? Per favore, non credete nulla a meno che sia la parola di Dio. Così comprendiamo dalle Sacre Scritture che noi dobbiamo essere santificati nella verità. Per favore, ricordate questo per sempre. Voi dovete rimanere nella parola di Dio. Allora voi rimanete nella volontà di Dio. Giovanni capitolo 17, verso 17. Santificali nella verità. La tua parola è la verità. Così comprendiamo che il tempo della grazia sta per terminare. Questo è il tempo della chiamata fuori. È il tempo della separazione. Questo è il tempo della preparazione. È il tempo di ritornare a Dio e alla Sua parola. E se qualcuno viene con qualche insegnamento che non è collegato alla realtà, dimenticatelo. Non ascoltatelo. Lo ripeto. Il ritorno di Cristo sarà una realtà. Proprio come dice la Scrittura. In 1 Corinzi capitolo 15, 1 Tessalonicesi capitolo 4, dal verso 13, Dio porterà con sé i morti in Cristo. Sì, essi verranno con Lui. E noi viventi saremo trasformati. Sapete, ho incontrato un fratello negli Stati Uniti ed egli ha circa 5 anni più di me. E gli disse: fratello Frank, tu hai mancato il rapimento. E dopo egli continuò e disse: noi siamo stati già rapiti. Ma io dissi: caro fratello, tu sei qui ed io sono qui. Tu non sei trasformato ed io non sono trasformato. Tu sei un uomo anziano ed io sono un uomo anziano. Allora egli disse, ma è una rivelazione. Io disse, solo un momento. Sì, e gli disse, è una rivelazione. Dissi, quale rivelazione? I morti in Cristo sono già risuscitati. Dissi, io non lo vedo. Ed egli disse, noi siamo già trasformati. Ma io dissi, fratello, ciò non può essere vero, perché tu sei qui. Ed egli disse di nuovo, quello è un mistero. Non voglio continuare con questo. Ma io dico di nuovo, ogni cosa nel regno di Dio è collegata alla realtà. E il ritorno di Cristo sarà la più grande realtà di tutti. I morti in Cristo risusciteranno per primi e noi saremo trasformati. E insieme saremo presi su per incontrare il Signore ed essere con Lui per sempre. Dunque, velocemente ancora un pensiero in merito ai segni del tempo. Noi potremmo parlare in merito a molte cose, specialmente se ci riferiamo al popolo di Israele, il popolo naturale di Dio, con un paese naturale, con la Gerusalemme naturale, con il monte di Sion naturale e la Chiesa del Nuovo Testamento che è predestinata ad essere nella Nuova Gerusalemme, nel Nuovo Cielo. C'è una differenza fra Israele e la Chiesa del Nuovo Testamento. Primieramente Dio completerà la sua opera con la Chiesa del Nuovo Testamento. E quando questo accadrà, allora Israele riceverà le benedizioni di Dio. Tuttavia, ecco il punto. Come i giudei ritornano da tutta la terra nella terra promessa, da ogni nazione sulla terra, nella terra promessa. Perché? Perché il ministero dei due profeti sarà là. Secondo Apocalisse capitolo 11, i due profeti predicheranno 42 mesi a Gerusalemme. Così i giudei devono essere là dove i due profeti avranno il loro ministero. Devono essere nella terra promessa per avere parte nell'adempimento delle promesse che sono state date loro. È la stessa cosa con noi. Noi dobbiamo essere nella parola promessa di Dio per oggi, per avere parte nell'adempimento delle promesse. Questo è veramente importante. Così vediamo quello che Dio fa con Israele e vediamo pure quello che accade a Roma, dove tutte le religioni si uniscono. Però vediamo pure come tutti i figli di Dio si uniscono sotto Cristo, il capo, nella parola di Dio, nelle promesse per il nostro tempo. E dopo sperimenteremo ogni promessa che Dio ha fatto nella sua parola. Così lasciate che riassumiamo quello che oggi abbiamo cercato di dire qui. Dio ha mandato un messaggio profetico e William Branham aveva diversi ministeri. Egli era un grande evangelista con uno speciale dono di guarigione. Egli aveva pure un ministero di insegnamento ed anche un ministero profetico. Così ora noi dobbiamo continuare con la parte evangelistica, con la parte di insegnamento e con la parte profetica. Ed ogni cosa deve essere al 100% conforme alla Scrittura. Il fratello Branham aveva un ministero restaurato. Egli era un vero evangelista, era un vero insegnante, egli era un vero profeta. Ma ora Dio restaura e noi vedremo i cinque ministeri, vedremo gli evangelisti, vedremo gli insegnanti, vedremo gli uomini di Dio, come dice la Scrittura. Dio ha posto diversi ministeri nel corpo di Cristo. Non solo un pastore che prende le decime dalla gente. Pastori, perdonatemi, perdonatemi. Ma negli Stati Uniti c'è un pastore, e questo pastore è l'unico capo. E tutte le decime vanno a questo pastore. Ed egli è il capo della Chiesa. E questo non è scritturale. No. Devono esserci i diversi ministeri. E il denaro deve andare nel tesoro della Chiesa. Ed ogni ministero deve essere sostenuto. Noi dovremmo ritornare all'ordine biblico, non a qualcosa che si trova negli Stati Uniti, ma che si trova nella parola di Dio. Nei giorni della Bibbia, le persone portavano le offerte ai piedi degli apostoli ed essi li distribuivano. Tuttavia, miei cari amici, io non sono qui per dire qualcosa in merito alle chiese locali. Quello non è il mio ministero. Io ho semplicemente il desiderio di vedere l'ordine biblico nella realtà. Sì, quello è il mio fardello. Perché io credo con tutto il mio cuore ciò che fu detto al fratello Branham l'11 giugno 1933. Come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Ora desidero sapere quanti di voi leggono le predicazioni del fratello Branham? Fatemi vedere le vostre mani. Meraviglioso. Ora io posso andare in pace. Posso dire come Simeone nei suoi giorni. Signore, lascia che il tuo servitore si diparta in pace. Perché è assolutamente necessario prendere il cibo spirituale che il fratello Branham ha immagazzinato. E noi dobbiamo leggere le sue prediche ed avere anche dei ministeri. Uno è complementare all'altro. E perciò dobbiamo comprendere, se leggiamo gli stessi sermoni, e ascoltiamo lo stesso messaggio, riceveremo la stessa rivelazione e saremo nello stesso spirito, negli stessi insegnamenti, di un solo cuore e di una sola anima. Questo è ciò che Dio vuole fare proprio ora, portarci nell'unità della fede. Come ho menzionato all'inizio, per me è un anno veramente speciale. Io guardo indietro a 50 anni nel ministero internazionale ed ogni mese viaggio in nazioni diverse. Solitamente rimango 2 settimane in ufficio a Krefeld e nelle altre 2 settimane viaggio in diverse nazioni. Così io guardo indietro a molti anni nel ministero, specialmente il mese di giugno 1958, quando ebbi questa conversazione con il fratello Branham e volevo conoscere i suoi insegnamenti. Alla fine di quella conversazione egli disse: fratello Frank, tu ritornerai in Germania con questo messaggio. Io ero emigrato in Canada. Ero uno dei rifugiati dopo la Seconda Guerra Mondiale. Noi avevamo perso tutto quello che possedevamo. Non avevamo più una casa, nulla. L'avevano presa i russi. Non avevamo nulla. Così emigrai in Canada. Comprai una casa. Avevo una bella macchina. Una vita meravigliosa. E proprio allora il fratello Branham disse: tu ritornerai in Germania con questo messaggio. Così è stato ordinato dal Dio Onnipotente. Io non sono qui nel mio proprio nome. Sono qui nel nome del Signore Gesù Cristo. E per la grazia di Dio, dopo che il fratello Branham fu preso nella gloria, io lo vidi salire su. Ora sorrido un po', perché molte persone potrebbero pensare come questo sia possibile. In quel tempo ero già ritornato in Germania. Era il 24 dicembre, all'incirca alle 11 di sera. Quando vidi il fratello Branham salire su sopra una nuvola, senza sapere che egli aveva avuto un incidente, senza sapere che egli era morto. Ma proprio nel momento in cui egli passò dal tempo nella gloria, io lo vidi salire su. Io non so perché, però Dio lo sa. E se qualcuno vi chiede perché lui è stato preso su una nuvola, se leggete Atti capitolo 1, dal verso 9, Gesù fu preso su una nuvola. Se leggete 1 Tessalonicesi capitolo 4, verso 17, noi saremo presi su una nuvola. Se leggete Apocalisse capitolo 11, i due profeti saranno presi su una nuvola. Così è veramente scritturale. E Dio ha predestinato ogni cosa, perché il mio ministero è direttamente collegato con il ministero del fratello Branham. Così possiamo aspettare che accadano cose soprannaturali, ma sempre in accordo con tutta la parola di Dio. Lasciatemi dire questo per terminare. Io credo con tutto il mio cuore che Dio vi ha eletti prima della fondazione del mondo. E lasciatemi dire questo. Quando il fratello Branham era in Svizzera, nel giugno 1955, egli aveva il grande desiderio di visitare le nazioni in Africa. E dopo egli ebbe una speciale manifestazione e rivelazione. Egli vide un'aquila tedesca volare attraverso l'Africa. Egli era in Svizzera, nella città di Zurigo, nel giugno 1955. Ma egli vide un'aquila tedesca volare attraverso i paesi africani per portare l'ultimo messaggio. Così voi siete il frutto del ministero del fratello Branham. Siete il frutto del messaggio del tempo della fine. Voi avete udito ciò che lo Spirito dice alle chiese. E perciò posso garantirvi che voi siete eletti. Siete predestinati dal Dio Onnipotente ad essere nell'eternità. E vorrei salutarvi tutti. Sì, vorrei salutarvi tutti. Ora devo girarmi alla mia sinistra. Io sarò con voi, non vi preoccupate. Io sarò con voi, non vi preoccupate. Sarò con voi. Sì, sì. E tutti i profeti, tutti i santi dell'Antico Testamento e tutti i santi del Nuovo Testamento, tutti noi saremo insieme con Abramo, Isacco e Giacobbe alla stessa tavola, nella gloria, e saremo tutti giovani. Saremo tutti giovani. Sapete dove è scritto questo? È in Giobbe. Giobbe capitolo 33, verso 25. Noi saremo riportati nei giorni della nostra giovinezza. Non più traccia di peccato, non più traccia di malattia, nessuna traccia di dolore e pena. Noi saremo trasformati. Tuttavia, cari fratelli e sorelle, l'interiore deve essere cambiato ora. Se l'interiore non è cambiato ora, l'esteriore non sarà cambiato dopo. Così lasciate che Dio cambi l'interiore. Egli ha fatto la promessa. Io vi darò un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita. Lodi a Dio. Noi abbiamo la piena salvezza. Alziamoci tutti in piedi. Alziamoci tutti in piedi. E riceviamo la piena salvezza. Quanti vogliono un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita? Alleluia. Ricevetelo. Ricevetelo. Ricevetelo nel nome di Gesù Cristo, tramite la potenza del Dio Onnipotente. Ricevete un nuovo cuore, ricevete lo Spirito di Dio, ricevete la vita di Cristo, ricevete tutte le benedizioni, ricevete rivelazione divina, ricevete il dono dello Spirito Santo, ricevete il battesimo dello Spirito Santo, siate condotti dallo Spirito Santo. E il Dio del cielo sia con voi. e tutti gli ammalati siate guariti tramite la potenza di Dio. Nel nome di Gesù Cristo siate guariti tramite la potenza di Dio. Nel nome di Gesù Cristo, tutti quelli che sono legati siate liberati, siate liberati nel nome di Gesù Cristo tramite la potenza di Dio. E tutti dicano alleluia, alleluia, e tutti dicano lodi a Dio, che Dio vi benedica tutti e sia con voi ogni giorno fino al momento in cui suonerà la tromba. Dio vi benedica. Pregate per me ed io pregherò per voi. Amen. Dio vi benedica. Grazie. Grazie per la traduzione veramente buona. Dio vi benedica e Dio benedica tutti i fratelli responsabili. Dio benedica il nostro fratello Jean Lambert. Quanti amano il fratello Jean Lambert? Certo. Dio benedica. Quanti amano il fratello Tati? Certo. Dio vi benedica. Amen. Dio vi benedica. Grazie.
Je l'aime. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Nous élevons.
è veramente difficile per me dirvi arrivederci. Mi sento a casa e vi auguro le benedizioni di Dio. Il Signore sia con voi. Il Signore sia con voi. Il Signore sia con voi. Con voi. Sì. Dio sia con voi. Dio vi benedica. Amen. Amen.